Uno che incontrava Gesù diceva di solo una parola. E questo ci deve un poco abituare a comprendere che tante volte, soprattutto chi mastica troppa Bibbia, è come se pensasse che il solo fatto di parlarne, masticarla, dichiararla, proclamarla, decretarla, eccetera, eccetera, significa averne una rivelazione. Ma io so che tante volte tutta questa cultura cristiana non solo non ci aiuta, ma ci dà l'illusione poi di conoscere la parola, come uno studioso di carte geografiche, ecco, come Francesco, non nel senso di carte geografiche, di itinerari turistici, che magari può fare vedere tutti i Deplian di posti meravigliosi, può dire che sono belli, bellissimi, c'è questo, c'è quell'altro, c'è quell'albergo, c'è quell'altro, pensione completa, all inclusive, così, però è sempre sulla base di quello che c'è scritto sul Deplian, perché fino a che uno non va nel luogo descritto rimane un'astrazione. E sapete, noi tante volte abbiamo delle descrizioni incredibili dei luoghi spirituali, delle descrizioni incredibili di primo, secondo, terzo cielo, abissi, contrabissi, situazioni impressionanti, rivelazioni incredibili, seguiamo delle persone più o meno realmente apostoliche e poi non visitiamo quella parola incarnata, quella parola viva, quella parola che basta essere ricevuta per fare una differenza incredibile, per fare una differenza abissale, per cambiare le sorti del nostro matrimonio, per cambiare le sorti della nostra relazione con noi stessi, per cambiare le circostanze esterne. Una parola ci sana, ma questa parola non è qualcosa di mentale, qualcosa di rivelato. Qualcuno, anche teologicamente parlando, fa la differenza tra logos e rema. Ma qua mi pare che remiamo poco e siamo molto logoroici, spiritualmente parlando, tante volte. È bello sicuramente magari parlare di versetti, parlare di cose spirituali, però la logorrea spirituale non necessariamente ci fa remare verso il superamento di quei test, di quegli esami che Dio permette nella nostra vita. Sì, sì, Dio permette, Dio non è autore del male, Dio non è autore delle tentazioni, Dio non è autore della sofferenza, ma nella difficoltà, nella sofferenza, nella delusione, nelle circostanze più tremende in cui l'uomo si viene a trovare, Dio è quello che sta cercando di farci superare l'esame. Questa mattina volevo spendere due parole su una delle caratteristiche fondamentali che muovono la guarigione, muovono la rivelazione nella nostra vita. E Gesù, naturalmente, che è l'espressione più chiara della modalità con cui Dio si vuole relazionare con noi e poi come anche noi avremmo bisogno di relazionarci con gli altri. Ecco, perché il cristianesimo è qualcosa di particolare, per cui noi riceviamo la realtà spirituale, la sperimentiamo, diventiamo un esempio, non diventiamo dei teorici, dei teologi, diventiamo un esempio vivente, altri, guardando la nostra vita, possono realmente guardare Cristo e a loro volta sperimentare in una sorta di catena di amore in cui chi accende l'amore diventa un incendiario positivo questa volta, non è un piromane. Se accendi l'amore di Dio, se spingi le persone ad amare, se spingi le persone a vincere il male col bene, sicuramente è qualcosa che vale. Se accendi un cerino e lo butti nel fuoco, sei un piromane. E non è il caso bruciare questo poco patrimonio ancora naturale che ci rimane, perché sta andando devastato. E mi viene in mente due episodi nei Vangeli dove ha una parola fondamentale nel cuore di Dio, che è compassione. cioè capacità di vivere con pathos, con empatia, con simpatia il dolore delle persone e in qualche modo dare una risposta. Questa è la cosa fondamentale che questa mattina lo Spirito Santo vuole farci scoprire, sia di Dio nei nostri confronti, il quale veramente ci guarda e anche realmente quando stiamo sbagliando, anche quando stiamo andando fuori strada, sta compatendoci, sta soffrendo, sta avendo questa misericordia incredibile che è una potenza attivante, qualcosa nella nostra vita. Per esempio, in Matteo, una prima espressione, vedendo le folle, Matteo capitolo 9 verso 36, vedendo le folle, sta parlando di Gesù, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Questa è una prima immagine che mi viene. Gesù vede le folle, le vede stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Tante volte uno potrebbe vedere pecore stanche e sfinite perché hanno pastore. Questa è una battutaccia, però. Questo dipende dal tipo di pastura, dal tipo di pastoralità. Ma la prima cosa importante che qui ci fa vedere la scrittura è che Dio ha una compassione che esprime attraverso Gesù e vede lo smarrimento, vede la folla, vede la difficoltà, la stanchezza. Lui stesso aveva detto: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io darò riposo alle anime vostre. Ricordate questa espressione? E qui Gesù vede la folla, ne ha compassione. Vede noi tra la folla, riesce a distinguerti, riesce a guardare proprio te, proprio me, e ha compassione nella misura in cui ci vede stanchi. Poi specialmente d'estate ci stanchiamo più facilmente, l'ipotensione, tutte le altre cose, il sudore, il caldo. Sfiniti, ancora di più, una sensazione di sfinimento che non è semplicemente fisico, ma che è più profondo. Tante volte ci sono degli esami, dei test nella nostra vita che sembra che non finiscono mai e quindi ci sfiniscono. Ci sono situazioni anche di noi stessi che vorremmo vedere cambiate e veniamo sfiniti da noi stessi. Io credo che le persone più sensibili, come riflettevamo anche a Roccella, capiscono che il problema più grande sono loro, non le circostanze. Quindi a un certo punto prima si stancano degli altri e poi si stancano di se stessi. Di vedere sempre la stessa faccia, sì, ma Dio non cambierà la tua faccia, se c'hai un naso tipo ebreo, no? Non cambierai i tuoi connotati, ma sicuramente Dio in qualche modo vuole fare trasfigurare Cristo dalla tua vita, quindi anche se ogni giorno ti vedi allo specchio, o meglio, la tua anima si vede allo specchio e dice: mamma mia, è ancora un'animaccia, animaccia, animalaccia. Dio ancora vuole che tu non ti stanchi, non ti sfinisca. La sua compassione viene incontro alle nostre stanchezze, ai nostri sfinimenti. Ma la cosa ancora più bella la troviamo al capitolo 18. Anzi, leggiamo un'altra cosa. Capitolo 14, verso 14. Un altro episodio, Gesù smonta dalla barca, vede una gran folla. E prima di dire quello che fa, vi voglio dire, cioè voi quando vedete una gran folla, che impressione vi fa? C'è qualcuno che si spaventa della gran folla, no? Cioè, speriamo che non mi schiacciano, quando ci sono tutti allo stadio, c'è una gran folla, quando c'è un evento incredibile di uno di questi big della musica o dello spettacolo, una gran folla. La folla inganna, la folla annulla tante volte l'individualità, la persona che è un tutto già da sola. Spesso l'idea della folla è un'idea che ci porta fuori dalla realtà. La folla tante volte si fa trascinare in tante cose. La folla viene contagiata da alcuni atteggiamenti e nel momento in cui viene contagiata succedono le cose più gravi. La folla è composta da persone singole, ma qui la compassione di Gesù che scende dalla barca vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. E questa è una cosa importante che ci fa vedere che nel progetto di Dio è la sua compassione che attiva la guarigione, è il suo amore. Ricordate quando dice la scrittura virtù che sanava e usciva da lui, virtù, ma era guarigione, si trasformava in guarigione. La compassione attiva qualche cosa di forte, di grande. E questa è una grande lezione questa mattina, perché sicuramente non dobbiamo cercare di attirare la compassione di Dio, perché Dio è compassionevole, Dio ci ama, abbiamo bisogno di scoprire questo amore. Io vedo che alcune persone quando scoprono questo amore, quando hanno questa rivelazione dell'amore, cominciano ad essere guarite, non soltanto qualche volta si manifesta una guarigione fisica, gloria a Dio, perché la parola è accompagnata dai segni e tante volte facciamo delle considerazioni come paradossalmente vengono guariti più i non convertiti, come un segno della predicazione che è accompagnata dai miracoli, ma la compassione attiva qualche cosa di particolare. Scoprire la compassione di Dio, scoprire l'amore di Dio riesce realmente a trasformare totalmente le nostre vite. Nella mia vita è stato scoprire un Dio compassionevole che mi ha trasformato. Non è stato scoprire un Dio che mi chiedeva di fare qualcosa, ma che mi diceva che aveva fatto tutto e che stava soffrendo, e che stava soffrendo con me, insieme a me, nella mia difficoltà, nel mio problema, nella mia incapacità, nella mia impotenza. Questa compassione, percepire questa compassione mi ha guarito progressivamente da situazioni mentali che non avrei mai potuto modificare semplicemente con la mia forza della mente. La compassione guarisce. E questo ci deve portare anche a comprendere, perché quello di cui siamo sperimentatori, spettatori, diventa anche un modo con cui Dio ti vuole usare. E questa mattina, prima di andare un attimo più avanti, andare verso la conclusione, Dio ti sta chiedendo: quando vedi la folla, riesci ad avere compassione? Quando vedi delle persone stanche e sfinite, non perché sono stanche, non perché gli puoi dare un bicchiere d'acqua e anche quello non perderà la sua ricompensa, ma quando vedi delle persone stroncate, sfinite, disperate perché non hanno un riferimento spirituale, e non stiamo parlando semplicemente dei non salvati, perché lì sicuramente è drammatico, perché se uno non ha ricevuto la rivelazione di Cristo è una persona che non ha nessun punto di riferimento, anzi il male è il punto di riferimento, e lì è importante che questa compassione si adoperi. E Dio questa mattina ci esorta ad avere compassione. Può sembrare strano, forse solo le persone più sensibili riescono ad avere compassione, ma oggi anche grazie ai mass media, grazie a tutte le cose più strane, più stravaganti di cui siamo spettatori, grazie ai delitti più efferati che ci vengono mostrati, è come se piano piano, in una sorta di assuefazione, non siamo più sensibili al male, possiamo sentire le più grosse sciagure Sì, sentiamo un po' di dolore, sentiamo un po' di compassione, ma in qualche modo si va attenuando. Il mondo ci circonda con una droga che attenua la nostra compassione, la nostra sensibilità, e non soltanto la nostra sensibilità, o non particolarmente la nostra sensibilità per gli eventi tipo a Genova che crolla il ponte. Allora lì magari c'è un momento, tutti si commuovono, però poi magari il vicino di casa che sta morendo nessuno se ne accorge, che è solo, che è abbandonato, nessuno si accorge delle piccole cose, e le grandi cose tante volte diventano semplicemente un momento per dire che si ha compassione, si fa la buona opera della compassione, tutti scrivono, tutti si commuovono, tutti marciano, però poi nel quotidiano continuiamo ad avere questa compassione? O abbiamo bisogno di atti eclatanti per capire che la persona accanto a noi, se non ha Cristo, è messo molto male? Se non ha Cristo, realmente è molto grave. Non temete solo di quelli che possono uccidere il corpo, ma temete di quelli che uccidono il corpo e mandarlo nella Geenna, come a dire: la morte reale non è la morte fisica, la morte più reale è la morte eterna. Siamo compassionevoli per le persone che non hanno la certezza della grazia, dell'amore di Dio. Abbiamo questa sorta di compassione? Tante volte anche questa viene a decadere, perché il sistema in cui viviamo è combinato in maniera strana. C'è una legge di Overton, non sto qui a dirvela, che spiega che come certe cose che quando si iniziano in qualche modo a dire sono nauseanti, sono assurde, poi piano piano diventano legali, piano piano ci si meraviglia pure di chi non le fa. Quindi c'è una legge psichica, c'è un dominio, c'è un sistema in cui viviamo che sta cercando di bloccare la compassione, e io so che questo sta bloccando anche il miracolo, perché il miracolo vero nasce dall'amore, dalla compassione. Compassione, cogli la compassione di Dio, sei sensibile agli altri. Questa sensibilità ti porterà a incontrare qualcuno tra la folla, e magari lo incontrerai al salumiere, lo incontrerai in ospedale, lo incontrerai in certi luoghi, e sarai uno strumento di compassione, e attraverso la compassione si manifesterà un principio di guarigione. Ma la cosa bella che, con cui voglio andare verso la conclusione di questa breve esortazione questa mattina, lo possiamo leggere in Marco. Qua aggiunge un altro particolare. È sempre sbarcato Gesù, si faceva le vacanze sul suo yacht privato. O yacht, come si dice. Come egli fu sbarcato dalla crociera, no. Vide una grande folla e ne ebbe compassione. Ancora ripete quella espressione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Attenzione, la prima volta è detto vide molte persone e le guarì, ma qui avviene qualche cosa di ancora più importante. Dice: come, più importante della guarigione? Sì, perché la parola, l'insegnamento, il messaggio della grazia, il portare una persona alla scoperta del progetto di Dio vale molto di più di qualunque istantanea guarigione, che sicuramente è un modo meraviglioso con cui Dio opera ed esprime la sua compassione. Allora, per concludere, queste due cose Dio ce le sta chiedendo nella nostra vita pratica, mentre le viviamo da parte sua: la sua compassione che ci guarisce, la sua compassione che ci accetta, la sua compassione che ci rivela le realtà meravigliose, mentre noi stiamo cercando di trovare coordinate a destra e a sinistra, Dio ti sta dicendo: lo vuoi capire che il tuo punto fermo sono io in te, la mia presenza in te è un punto che non può essere smosso, e mentre tu cerchi veramente di muovere Dio a misericordia, a compassione, Dio già ha messo dentro di te un punto fermo stabile, ha messo qualcosa che non potrà essere giammai smossa. La sua vita dentro di te è un punto solido, non puoi affondare, non puoi finire, non puoi essere più disperato. Perché? Perché quello, dicevamo a Roccella, che è nato da te, da Dio, non fallisce e il maligno non lo tocca. Alleluia! Il maligno può toccare tutte le aree della tua mente e del tuo corpo, ma quello che in te è stato messo da Dio è intoccabile, invulnerabile. Questa è la prima certezza che hai bisogno di recepire questa mattina. Ma poi Dio non vede semplicemente grazia, vede apostolato. E mentre noi riceviamo questa certezza di un regno che non può essere smosso, non di un regno di Dio. Tante volte pensiamo che il regno di Dio si dovrà costruire sulla terra. Sì, ci sarà anche un momento in cui i credenti regneranno con Cristo o quello che volete, ma il regno che a me sta attirando più di ogni altro è il regno dell'eternità, lo stare con Lui nell'eternità, al di fuori del tempo, della materia. Non avrò più nostalgia dei panorami, non avrò più nostalgia degli animali, già che non mi piacciono tanto, non avrò nostalgia di mangiare chissà che cosa. Perché? Perché quando sarò con Dio totalmente, quando conoscerò come sono stato conosciuto, ma che cosa potrei avere di più? Ritornare sulla terra e vendicarmi di questo? Questo è quello che Dio questa mattina ci chiama a esprimere. Lui ha avuto, ha e avrà sempre compassione per te. Ti vive compassione. Dio è appassionato. Forse nessuno si appassiona ai tuoi piccoli o grandi esami. Ma Dio è appassionato, compatisce, ti compatisce e patisce insieme a te, compatisce nel senso che soffre con te, è vicino al tuo dolore in questo momento, è vicino alla tua sofferenza, anche a quella che gli altri non possono capire, perché ci sono certe sofferenze che non riusciamo a trasmettere a nessuno, ma che abbiamo bisogno di passare. E Dio ti sta capendo, Dio ti sta compatendo, ma non semplicemente come un atteggiamento quasi di rassegnazione che ti dice ok, no, come qualcosa che ti sta guarendo, alziamoci in piedi, ti sta guarendo la compassione di Dio, ti sta guarendo la compassione dell'agnello. La sua grazia ti basta, ma insieme alla grazia ancora mi preme sottolineare per concludere che c'è questo apostolato per cui la tua vita cristiana può prendere un senso. Chi vuole sempre vivere grazia ma non la trasmette, in qualche modo è come se questa realtà perde di significato, non perché Dio ti dice: ah, siccome se non fai questo allora io non ti benedico. Non è questa stupidaggine. Il discorso è che se noi non valorizziamo le realtà di Dio, piano piano perdono significato per noi. Se noi non valorizziamo le potenzialità che Dio ha messo in noi, piano piano non ci crediamo neanche più noi. Non crediamo di avere la chiave del regno dei cieli. Non crediamo più di poter fare la differenza nella vita di altre persone, semplicemente amandole, avendo compassione e portandole alla scoperta dell'amore del Padre attraverso Gesù Cristo. Ma due cose Dio ti chiede: ricevi questa grazia e diventane un apostolo, un messaggero. E come? Sia credendo che mentre tu ami le persone, lo Spirito Santo attraverso doni di guarigione o di altro tipo, toccherà quelle persone e comincerà un processo di guarigione. Ma al di là di questo, insegnando che cosa? Una religione diversa, quella evangelica piuttosto che quella cattolica o quella non so di che genere? No, insegnando dell'amore del Padre. Questo era quello che Gesù insegnava, questo era quello che lui emanava. Quindi quando vedi le persone stanche e sfinite, a parte dargli un bicchiere d'acqua, un bel drink, un cocktail, non ti allargare troppo, un whisky, no? Fai passare la compassione di Dio. Tu ti meraviglierai che se tu riesci a vedere quella persona con gli occhi di Dio, non come un numero, non come un adepto possibile della tua chiesa, non come chissà che cosa, ma se lo vedi con gli occhi di Dio, la compassione di Cristo che è in te passerà e si trasformerà in una buona notizia, prima di tutto una buona novella: c'è un Dio che ti ama, che ha pagato, e poi si trasformerà in una guarigione fisica. Prega, abbi fiducia, prega semplicemente, senza bisogno di fare chissà che cosa. La persona sarà toccata nel corpo, ma sarà toccata anche nell'anima, in tutti quei meccanismi ossessivi, ansia di performance, di dover dimostrare chissà che cosa. È Dio che sta cercando di dimostrare a te e attraverso di te che tutto è compiuto. E poi soprattutto sappi che non ti devi fermare all'aspetto evangelistico o all'aspetto di tocca e fuggi, ma poi c'è l'insegnamento. E quindi tu, con la tua comprensione, col tuo limite, sei chiamato da Dio a dare da mangiare a quelle persone che vedi stanche, sfinite, affamate, aggravate. Sì, gli dai da mangiare Cristo, ma gli dai da mangiare la tua vita, come a dire: tu ti metti là e dici e parli del regno, e parli dell'amore, e parli della compassione, e le porti a scoprire che niente e nessuno le potrà separare dall'amore di Dio. Questa è la missione della Chiesa, non ci sono altre cose, fratelli. Se non viviamo queste due cose fondamentali, possiamo fare tutto quello che vogliamo, facciamo coreografia, teatro, facciamo tutto quello che volete, ma questo è quello che conta per Dio. Grazia e mandato. Preghiamo in questo momento perché la compassione di Dio possa diventare intanto qualcosa che ci guarisce, accorgersi che Lui sta facendo il tifo per noi, sta soffrendo con noi anche le cose che neanche noi siamo consapevoli di soffrire, perché Dio ci conosce meglio di come ci conosciamo noi. Dio sta soffrendo per quella cosa che ti fa venire la gastrite e non sai che cos'è. Dio soffre perché sa che magari è legato a quel risentimento, a quella mancanza di perdono. Dio soffre con te. Accorgiti di questa sofferenza, accorgiti di questo amore materno, paterno, accorgiti dello Spirito Santo che ti sta desiderando fino alla gelosia, e questo già comincerà a guarirti. Ma nel mentre che guarisci, non stare là a dire alleluia, gloria a Dio che sono guarito, ma comincia ad essere testimone. E quando a tua volta, tu che sei stato stanco e sfinito, e che lo sarai ancora in certi momenti, ma sai dove andare a bere, vai verso quelle persone che sono stanche e finite, ma sono pecore senza pastore. E lì Gesù si riferiva soprattutto senza Dio, senza la comprensione dell'amore paterno di Dio, senza l'Abba che li amava alla follia, al punto da pagare tutto pur di poterle prendere con sé, perdonarle per l'eternità. E allora lì godi la compassione di Dio che ti guarisce, e trasmetti attraverso la compassione guarigione e insegnamenti, non teorici, non teologici, non dottrine, solamente umane, di tradizione di un tipo più che di un altro, ma che impartiscono quella vita, che facciano scoprire che quello che Dio ha fatto è già stato compiuto 2000 e rotti anni fa sulla croce, e che non bisogna convincere Dio, bisogna spingere le persone a scoprire e a tendere la loro mano di fede. Chi ha sete venga e beva, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Amen. Preghiamo. Signore, è bello avere a che fare con un Dio della compassione, che empatizza con le nostre debolezze, che simpatizza, perché anche tu, Gesù, sei stato tentato. Tu conosci la solitudine, tu conosci tutto quello che ci ha e ci sta logorando, gli esami dove non pensiamo di poter vincere, le prove, le difficoltà. Tu conosci ogni cosa, ma è bello questa mattina sapere che le tue compassioni si rinnovano ogni mattina. Come dice la tua parola, è una grazia tua, Signore, che non siamo stati interamente distrutti, perché le tue compassioni non sono esaurite, anzi si rinnovano ogni mattina per noi, Signore. Ogni mattina mentre ci svegliamo, la tua compassione ci accolga e ci guidi a una guarigione. Perché sapere che tu ci comprendi, sapere che tu empatizzi con noi, sapere che tu sei con noi, non è semplicemente un modo di stare tranquilli, ma è una certezza di poter guarire dal nostro dolore, dalla nostra rabbia, risentimenti, da poter veramente diventare strumenti per gli altri, Signore, smettendola di guardare a quello che fanno intorno a noi, a fare la nostra piccola parte nel tuo grandissimo progetto di vita, Signore. Grazie perché tutte le persone che incontreremo, Signore, alla tua compassione ci aiuterà a dare parole di guarigione e parole di grazia che portano coscienza nuova nella loro vita, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, buona domenica.